Prima sfida, quella fondamentale, ritengo che riscopri la propria anima. E per anima intendo ovviamente quell'insieme di ideali, di valori spirituali, morali, che i grandi padri dell'Europa, Schumann, Adenauer e De Gasperi, intendevano quando pensavano ad un'Europa unita. Quindi nel momento in cui l'Europa pensa a se stessa, dovrebbe proprio ritornare in modo chiaro, distinto, alle proprie radici cristiane. Questa è la prima e fondamentale sfida che vedo per la nostra Europa. Dentro a questa prima sfida mi pare che dovrebbe sviluppare, con l'aiuto di tutti, innanzitutto di noi come Chiesa Cattolica, ben volentieri, una elaborazione culturale di due categorie fondamentali che mi sembra siano come due cardini della Unione Europea, e cioè la libertà, eredità in modo specifico della modernità, ma innanzitutto frutto del Vangelo, della libertà con la forma dell'autodeterminazione, e secondo, categoria della non discriminazione. Una terza sfida la vedo in una unificazione anche politica, in ordine anche all'economia, la propria collocazione nel mondo rispetto agli altri grandi paesi o grandi agglomerati, perché senza una unità politica più sostanziale, seppur leggera, rispetto ai paesi membri, che non devono essere, a mio parere, invasi da un'Europa pesante, ma rispettati da un'Europa leggera, ma politicamente unitaria, senza questo è difficile parlare di unità europea, ma anche di difficile stare all'interno di un mondo globalizzato che richiede non soltanto degli agglomerati, ma richiede delle identità motivate. Ritornando alla prima, parlando dell'anima, certamente la dimensione religiosa è essenziale perché l'Europa possa veramente ritrovare se stessa. Mettere Dio alla periferia o pretendere di costruire una città terrena senza la dimensione religiosa trascendente vuol dire andare contro le persone, perché quando l'uomo viene sganciato dal suo fondamento che è trascendente, su che cosa basa il suo agire? Nel momento in cui viene negata la natura umana e viene negato il Creatore, si perde il fondamento dell'agire, sia personale e sia comunitario. Ci si consegna alla logica dei numeri, e i numeri che sono necessari nella democrazia, però non devono essere ballerini, perché le maggioranze, quando si tratta di valori morali, di fondamenti, le maggioranze sono sempre aleatorie.
Cos'è che può dare l'Europa all'Italia, soprattutto anche a livello, diciamo, per andare oltre anche i problemi politici, economici e sociali? Gli impulsi che possono venire dall'Europa per l'Italia, anche per i cattolici in Italia?
L'Europa, a mio parere, il primo contributo che può dare all'Italia e ai cattolici in Italia è un contributo di attenzione, senza pregiudizi. Perché se c'è questa disponibilità a considerare il fatto cristiano e la cultura che ne deriva senza pregiudizi, certamente i cattolici italiani potrebbero anche meglio sviluppare quello che sono i propri principi fondamentali, ma nello stesso tempo l'Europa potrebbe arricchirsi di questo fortissimo e determinante contributo che non lede la laicità delle istituzioni, ma semmai la rafforza e la illumina. Quindi io penso che una maggiore attenzione rispettosa e dialogante da parte dell'Europa, che vuol dire poi le istituzioni europee in sostanza, rispetto al fatto e al patrimonio cristiano e cattolico, sarebbe una grande ricchezza per entrambi, e sarebbe soprattutto una grande ricchezza in ordine al bene delle persone e delle comunità. Per quanto riguarda aspetto più strettamente politico, è chiaro che l'Italia non può fare a meno dell'Europa per affrontare anche i propri problemi interni e il proprio futuro, ma questo vale per l'Italia come vale, a mio parere, per tutti gli altri Paesi membri. Dentro a quella logica di complementarietà e di globalizzazione, e dentro al valore di un cammino unitario che l'Europa ormai ha intrapreso. È importante, a mio modo di vedere, che l'Europa sia un'Europa non pesante rispetto né all'Italia né agli altri paesi. Trovare il punto di equilibrio tra quello che è il rispetto delle storie dei singoli popoli, la valorizzazione delle singole identità e una visione unitaria, il punto di equilibrio non è sempre facile, non è automatico, però è la strada assolutamente necessaria.
E cosa può portare l'anno della fede proprio per l'Europa?
L'anno della fede, il primo obiettivo è la conversione del nostro cuore, una rinnovata conversione del cuore e della vita da parte dei credenti. Quindi il primo scopo è questo. Solo se c'è questo scopo, questo obiettivo, allora ci sarà anche quello slancio di evangelizzazione, quella efficacia di annuncio del Vangelo, dell'annuncio di Cristo, che è anche uno scopo intrinseco dell'anno della fede. Ma il primissimo scopo, ci dice il Papa, è ripensare la nostra fede per rinnovarla nella gioia dell'adesione a Cristo e alla Chiesa. Se questo è veramente vissuto, allora l'Europa ne potrà utilizzare in modo benefico, proprio perché da una riscoperta globale della propria fede, della propria adesione a Cristo e alla Chiesa, l'uomo e l'umanità ne esce migliorata. E una umanità migliorata concettualmente, con i propri scopi, con il proprio destino, è il presupposto fondamentale per un cammino di unificazione che richiede delle legislazioni non contro l'uomo, la vita, la famiglia e via discorrendo, ma per l'uomo, per la vita e la sua famiglia. Allora un risveglio della fede cattolica beneficerà l'Europa nel suo itinerario di unificazione, permettendo delle legislazioni più aderenti e più rispettose dell'umano e quindi della vita, della famiglia.